Io credo che questo è il nostro desiderio, è il motivo anche perché siamo venuti qui, per venire più vicino al Signore, perché sappiamo che la Sua venuta è vicina e dobbiamo essere attirati a Lui molto più vicino, affinché quando Lui viene ci può ricevere. Prima che preghiamo, vogliamo leggere alcuni versetti da Giacomo. Giacomo 5:7. Giacomo 5:7. Rimanete fermi fino alla venuta del Signore. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Amen. Alziamoci e preghiamo. Abbiamo ancora una richiesta per la sorella Weiss e la includeremo nella preghiera. Signore, ti ringraziamo per la tua grazia, la tua fedeltà. Tu ogni giorno mostri la tua fedeltà. Per la tua grazia siamo venuti qui per ascoltare quello che tu hai da dirci per mezzo della tua parola. Io ti chiedo, apri le nostre orecchie, che possa entrare nei nostri cuori e possa portare frutto alla gloria del tuo nome. Benedici le labbra per mezzo di cui tu parli, apri le nostre orecchie affinché noi riceviamo quello che tu hai da dirci. Ti prego anche per la sorella Weiss, voglia tu toccarla a gloria del tuo nome, ma anche tutti gli altri che non sono detti per nome, anche tu voglia muovere la tua mano e toccarli a gloria del tuo nome. Sii tu lodato per la tua cantiamo ancora, vengono dal nord. Cantiamo ancora, vieni dall'alto, vieni. questo è il giorno. Io e adesso ancora una volta.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Già vi è stato dato il benvenuto e noi salutiamo particolarmente tutti quelli che vengono nuovi, che magari sono qui per la prima volta. Dio vi benedica in modo particolare. Il Signore chiama gli ultimi fuori. Lui sa dove abitano, Lui sa chi sono, e l'ultimo messaggio è stato dato affinché gli ultimi possano essere chiamati alla grande cena delle nozze dell'agnello, e noi speriamo che tutti, anche quelli che vengono da differenti chiese, che ci possano capire e possono capire Dio, possono capire il suo consiglio per grazia. Noi non diciamo che noi soli siamo giusti e noi testimoniamo per convinzione che Dio, particolarmente già a partire dalla Riforma, ha avuto per grazia dei risvegli. C'è stata la breccia 500 anni fa e poi ci sono stati i differenti risvegli, e in ogni risveglio sono sempre stati gli eletti che il messaggio che è stato predicato l'hanno creduto. Se era la dottrina della giustificazione e poi la dottrina della santificazione, poi la dottrina del battesimo con lo Spirito Santo e col fuoco, sempre gli eletti nel loro tempo hanno ascoltato e hanno creduto e ricevuto questo. E così in Romani capitolo 11 è scritto: la parte eletta l'ha afferrato, tutti gli altri sono stati induriti, e per questo è scritto: non indurite i vostri cuori. E se noi in questo tempo mettiamo l'accento sulle promesse che Dio ha dato alla Chiesa per il tempo finale, allora dobbiamo fare questo. Questo è il nostro obbligo, non solo di guardare quello che Dio ha fatto 2000 anni fa, quello che Dio ha ha fatto negli ultimi 500 anni in modo particolare è la nostra, il nostro santo obbligo di informare il popolo di Dio e di portarlo allo stato più nuovo e che la parola dell'ora con tutte le promesse che Dio ha dato di annunziarle liberamente. Abbiamo anche oggi un gran numero di chiamate avuto dall'Australia, dal Sudafrica, dall'America, dal Canada, dalla Finlandia, dall'Ucraina, da Bucarest, dappertutto. Fratelli ci hanno chiamato oppure hanno mandato degli email, sono uniti con noi. E oggi la parola dell'ora la metteremo nel giusto posto e noi chiediamo a tutti quello che il nostro Signore in Marco 4 particolarmente ha detto del campo, che noi dobbiamo occuparci che i nostri cuori è un terreno già preparato. Non si tratta soltanto del seme, il seme è prezioso, il seme è la parola di Dio, ma che cosa è col nostro cuore, col terreno del nostro cuore? Questo terreno descritto in quattro modi, ci viene messo davanti agli occhi, come sta il tuo cuore, il mio cuore? È purificato da tutto, possiamo ricevere la parola affinché possa dare il 100%. Dio ci faccia grazia per questo. Adesso avremo una consacrazione dei bambini e poi chiederemo alle nostre sorelle di cantare un cantico e poi chiameremo il fratello Gerson e il fratello Daniel di pregare per noi e poi entreremo nella parola con la richiesta a Dio che Lui ci faccia grazia, che davvero ci faccia grazia, come in Esodo 2:32 è scritto: se non ho trovato grazia davanti a te, e allora se ho trovato grazia, fammi conoscere le tue vie, affinché io riconosca che io veramente ho trovato grazia davanti a te. E questo è il nostro desiderio oggi, e fino quando il Signore verrà, così come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, la venuta del Signore è vicina. Ci alziamo e cantiamo un coro, cantiamo sola bifè, e poi chiediamo che la famiglia venga avanti e possiamo fare questa consacrazione. Credi soltanto. Meraviglioso amore.
Nimm mein Leben, lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Plan. jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück, Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron.
Amen.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein.
Wir singen alle mit.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich da.
Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeu nostru, te lăudăm și te binecuvântăm în scumpul nume al Domnului Iisus.
Nostro Padre Celeste, nostro Signore, noi ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. Noi crediamo che questo è il giorno che tu hai fatto per noi, per il tuo popolo. Noi crediamo che è il luogo in cui tu hai promesso la tua santa parola, affinché i santi si possano riunire qui e ricevere il cibo spirituale. Ti ringraziamo per la tua grazia, ti ringraziamo per Golgota, per il sangue sparso. Ti ringraziamo che hai bevuto il calice, tu hai bevuto il calice della morte affinché noi possiamo bere il calice di benedizione. Tu hai eletto il tuo popolo che porta il tuo nome. Ti ringraziamo che tu hai mandato una fame di ascoltare la tua parola, ma tu hai preparato un cibo per il tuo popolo. Ti ringraziamo, Signore, che tu anche hai eletto un servo che può servire anche gli altri servitori affinché il tuo popolo abbia abbondanza di cibo. Ti ringraziamo per la cura che tu hai di noi. Ti ringraziamo oggi in questo luogo riempi i nostri cuori, conferma la Tua parola, conduci per mezzo del Tuo Santo Spirito, rivela i Tuoi misteri, sparti Tu direttamente la Tua parola e che non ritorna vuoto indietro, ma che possa operare per quello che Tu l'hai mandato. Gloria al Tuo santo nome, Padre Celeste, nel nome del Signore Gesù Cristo, alleluia, amen. Nostro Signore, nostro Dio, noi ti ringraziamo, Signore, per il privilegio che abbiamo, che ci hai accordato questo giorno di venire e ascoltare la parola. Noi ti ringraziamo per il sacrificio che hai compiuto nel Golgota. La redenzione è una realtà. Noi ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi. Noi che eravamo perduti. Signore, noi ti ringraziamo per tutto questo. E, Signore Gesù Cristo, sei Tu che hai detto che tutto è compiuto. Nostro Dio, noi ti siamo molto riconoscenti per quello che Tu hai fatto per noi. Tu hai detto anche che non sarà. Sei Tu che ci hai accordato il privilegio per ascoltare. Tu vuoi che la verità venga nel nostro cuore e noi crediamo che è la verità che libera. Nostro Dio, noi ti ringraziamo per quello Tu ci hai mostrato la fede che Tu cammini col Tuo popolo. Sei Tu che conduci il Tuo popolo. Noi ci rimettiamo nelle Tue mani, perché sei Tu che hai incominciato e Tu porterai alla fine. Signore Gesù Cristo, Tu hai una sposa parola e porta la parola questa mattina. Questa mattina possa venire dal trono della grazia. Signore, che noi possiamo essere preparati, che il nostro cuore sia consacrato a Te, affinché Tu possa mettere la Tua semenza. Noi vogliamo fare la Tua volontà. Noi abbiamo pregato nel nome prezioso del nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Amen. Una preghiera potente. Tutto è stato detto. Purtroppo non ho tradotto. Cantiamo ancora un coro. Credi soltanto.
Amen.
Potete sedervi. Oggi non parleremo più di quello che succede attualmente. Ieri sera già abbiamo menzionato alcune cose. Oggi è solo la domanda se abbiamo dei fratelli e delle sorelle che vogliono essere battezzati, che vogliono essere battezzati in modo biblico nel nome del Signore Gesù Cristo. E da questo, dopo questo servizio, abbiamo l'opportunità. Nel nostro viaggio in Israele benedetto abbiamo avuto il privilegio di battezzare 5 nel Giordano. È sempre bello quando fratelli e sorelle consacrano la loro vita a Dio e in fede e in ubbidienza vanno in questa via, perché si tratta dell'ubbidienza nella fede. Abramo credette Dio e Abramo era ubbidiente quando Dio gli disse: prendi il tuo unico figliolo che tu ami e sacrificalo nel monte che io ti mostrerò. Non soltanto la fede alla promessa e poi il compimento per vederlo coi propri occhi, non solo di tenere questo bambino nelle mani, ma di fare in obbedienza quello che il Signore ha comandato. E così il battesimo appartiene alla fede. Marco 16:16, chi crede e sarà battezzato sarà salvato. E chi non crede e non si lascia battezzare, che cosa succede con coloro? Potete leggerlo voi tutti. Non c'è spazio per proprie decisioni. Le proprie decisioni sono propria volontà, e la propria volontà è come il peccato di divinazione. Noi come figlioli di Dio non abbiamo delle proprie decisioni più, noi ci lasciamo condurre da quello che Dio, secondo la sua parola, ha deciso per noi. Questa è ubbidienza. E quando le due sorelle hanno cantato l'ultima strofa, ho pensato a Marco 3:35. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Quindi si tratta che noi di cuore facciamo la volontà di Dio. Come abbiamo detto, oggi abbiamo la possibilità che oggi potete lasciarvi battezzare in modo biblico. Allora, per trattare la parola, ho scelto due parole dall'Apocalisse e poi prenderemo gli altri passi aggiungendoli a questo. Davvero si tratta veramente che la Chiesa sposa l'alta chiamata che ha ricevuto da Dio, che diventa cosciente di questo. Una più alta chiamata non c'è se non di essere la sposa dell'agnello. Una più alta chiamata non c'è di essere alla cena delle nozze dell'agnello e di essere dal Signore tutti i giorni. E noi dobbiamo e possiamo questa alta chiamata riceverla, e così non soltanto di lasciarla nella chiamata, ma nell'elezione. E la nostra chiamata e la nostra elezione vogliamo farla ferma, come Paolo ha scritto in Apocalisse 21. Abbiamo queste parole meravigliose, Apocalisse 21, versetto Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Prima del matrimonio, la sposa, dopo il matrimonio, è la moglie dell'agnello. Anche qui abbiamo la giusta descrizione nella scrittura. Prima la sposa, poi la moglie. Dio è preciso in tutto. Beati noi se per mezzo dello Spirito Santo possiamo essere condotti e possiamo vedere tutto per grazia. Poi capitolo 22, e qui il versetto 16. Apocalisse 22:16. Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Versetto 17, lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ode dica: vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Come il nostro fratello in preghiera ha espresso, noi veniamo insieme per essere cibati, affinché possiamo bere. Veniamo insieme affinché Dio possa parlarci e possiamo avvicinarci più a Lui. Quando guardiamo nella Sacra Scrittura, e questo oggi lo vogliamo fare volentieriamente, come è incominciato il Nuovo Testamento, come finirà, di questo è quello che si tratta, e non soltanto di quello che io dico qualcun altro, ma che cosa dice la Sacra Scrittura? E poi viene il pensiero principale. Secondo Atti 1, il Signore 40 giorni ha trascorso coi Suoi discepoli e ha parlato del Regno di Dio, e poi si poteva fare un riassunto, i quattro Evangeli si potevano scrivere da tutto quello che è successo dalla nascita fino all'ascensione del nostro Signore. Lasciatemi dire questo: in quel tempo, quando il fratello Branham aveva il suo servizio, il suo ministero, non ha menzionato tutti i passi biblici che si riferivano al suo ministero. E perché no? Perché è scritto: chi dà testimonianza di se stesso, la sua testimonianza è vana, non è vera. Bisogna guardare attentamente a questo. Il fratello Branham, Matteo 17:11, non l'ha menzionato nessuna volta. È la conferma principale nel Nuovo Testamento dalla bocca del nostro Signore. In verità Elia verrà e ristabilirà, porterà tutto nel giusto posto. Perché? Ristaurerà ogni cosa. Perché non poteva dare testimonianza di se stesso. Io posso farlo. Io posso dire: oggi il nostro Signore ha confermato la promessa. E noi non parliamo del monte di trasfigurazione, e che Mosè e Elia sono apparsi lì, e che i tre apostoli erano col nostro Signore. Si tratta che il Signore dopo disse: Dopo disse, certamente Elia verrà e porterà tutto nel giusto posto, ristabilirà ogni cosa. Così Marco 9,12, il nostro fratello Branham non l'ha mai menzionato nessuna volta. I due passi principali nel Nuovo Testamento che parlano di questo ministero che Dio voleva mandare e che ha mandato prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Io non solo posso, io devo dire questo perché ho da fondare tutto sulla Sacra Scrittura e lo Spirito della verità conduce in tutta la verità. Il fratello Branham, Atti degli Apostoli 3,17, non l'ha menzionato nessuna volta, che Cristo deve rimanere nel cielo fino al tempo dove tutto sarà ristabilito. Io lo devo fare, io devo dire, perché è scritto e parla del tempo della fine e poi particolarmente che il nostro Signore rimane nel cielo fino al tempo della restaurazione di tutto quello che Dio per mezzo della bocca dei Suoi santi profeti dall'inizio ha annunziato. E poi facciamo il ponte su quello che Pietro scrisse e così è la parola profetica così ferma e noi dobbiamo stare attenti a come una luce brillante che brilla in un luogo oscuro. Fratelli e sorelle, io non so se voi potete seguirmi, se potete sentire quello che è in me. Quanta chiarezza Dio per grazia ci ha dato e tutti i particolari, i singoli particolari ce li ha rivelati e le cose più profonde del piano di salvezza del nostro Dio, l'Iddio eterno fedele in questo tempo per grazia ce li ha dati e questo ci umilia sotto la potente mano del nostro Dio e noi diciamo in modo alta voce e a bassa voce la tua volontà sia fatta sia nel cielo così come nella terra. Perché? Perché Lui ci ha rivelato la Sua volontà dalla Sua parola e poi abbiamo visto anche la differenza fra lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Siamo sinceri, lo spirito della verità è soltanto con coloro che sono nati dalla verità, nati di nuovo a una speranza vivente per la forza della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. E così come Dio all'inizio ha separato la luce dalle tenebre, così Dio nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 6, dal versetto 14, ha detto che comunione c'è con c'ha la luce con le tenebre, che comunione c'è con Cristo e Belia. Noi non facciamo violenza alla Scrittura quando diciamo che ha da vedere lo spirito della verità con lo spirito dell'errore, niente, assolutamente nulla. E per questo la Chiesa deve essere cosciente, molto cosciente, di essere messa sotto lo spirito sotto la guida dello Spirito Santo. È necessario che a ogni parola abbiamo una approvazione interiore, perché poi allora può operare per grazia in noi e ci viene rivelata. Adesso apriamo Luca solo per mostrarci, in alcuni minuti per mostrarci come è incominciato, cioè in modo soprannaturale, ma adesso viene compimento delle profezie bibliche che erano state annunciate nella storia della salvezza erano diventate realtà. Non leggerò tutti i versetti. Luca 1, 11. E gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Uomini di Dio che hanno fatto delle esperienze soprannaturali sapevano quando è successo, dove successe, e ognuno sapeva quello che gli era stato detto. E se leggiamo ancora, particolarmente nel versetto 54 e 55 in Luca, primo capitolo, qui è scritto in riferimento a quello che già ieri abbiamo analizzato, Luca 1, versetto 54 e 55. Ha soccorso Israele, suo servitore. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo. Alleluia. Sia lodato il nostro Dio, come di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Non soltanto per quel tempo, ma per quel tempo, per tutti i tempi, fino all'eternità. Dio ha preso la responsabilità per ogni promessa, e beati siamo noi se di noi si può dire, come di Maria, l'abbiamo scritto nell'ultima lettera circolare, speriamo che in inglese, francese, e spero che già hanno tutti la lettera circolare, che di noi tutti può essere detto, come qui nel verso 45 in Luca 1 è scritto: beata è colei che ha creduto, perché le promesse, sempre si tratta delle promesse, che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Come potrebbe essere altrimenti? Si potrebbero leggere tutti i passi biblici ancora una volta e possiamo approfondirci in questo. 67 e 68. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore. È andato direttamente sul nocciolo, non parlare al di fuori di quello che succedeva, ma quello che succedeva in quel tempo lo ha detto sotto l'ispirazione e la guida dello Spirito Santo. E poi versetto 76 e 77: tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. Un vero uomo di Dio, l'abbiamo detto sempre, non prepara la sua propria via, non suona la sua propria tromba, non si presenta a lui stesso. Un vero uomo di Dio appiana la via del Signore. E come è scritto: togliete ogni ostacolo dalla via affinché la gloria del Signore possa essere rivelata. Versetto 77, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza, nel giorno della salvezza, mediante il perdono dei loro peccati. E poi se andiamo agli Atti degli Apostoli 10, allora Pietro direttamente ha preso le parole e ha annunziato, ha preso queste parole, Atti 10, dal versetto 41, qui viene detto che il nostro Signore non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua resurrezione dai morti. Fratelli e sorelle, noi non possiamo immaginarci questo, quello che per i nostri fratelli all'inizio significava questo, di avere visto il Signore dopo la risurrezione. Lui era nel loro mezzo e diceva: pace sia con voi. E Tommaso ha potuto magari mettere la sua mano nel fianco e poteva dire: mio Signore e mio Dio. Dopo la risurrezione non è stato detto altra forma del nostro Signore, soltanto il Signore, non più figliolo di Davide o intercessore, ma soltanto il Signore vive, il Signore è risorto, il Signore ci è apparso. Lui è il Signore, il leone della tribù di Giuda, che ha vinto come agnello morì e ha dato il suo sangue per nome, come leone ha vinto. E anche noi possiamo essere vincitori con Lui. Tutti questi concetti nella scrittura hanno il loro posto. E poi in Isaia 43, in relazione con la parola che abbiamo analizzato, in Isaia 43, versetto 8, il riferimento a 42, 18 e 19, fa uscire il popolo cieco che ha orecchi e i sordi che hanno orecchi. E il nostro Signore nel profeta Isaia l'ha detto chiaramente: hanno orecchi e non ascoltano, hanno occhi e non vedono. E poi il nostro Signore dice ai Suoi: beati sono le vostre orecchie e beati i vostri occhi, perché ascoltano e vedono. Chi vede oggi? Io vi domando, a chi è che Dio dice le beatitudini? Soltanto a coloro che quelli che Dio ha da dire secondo la sua parola, tutti quelli che hanno ricevuto lo spirito della verità e per mezzo dello spirito della verità sono condotti in tutta la verità. Come così anche è scritto, si può leggere questo in Matteo 13, dal versetto 13 fino a 16, viene fatto riferimento al Vecchio Testamento. Fratelli e sorelle, quando noi parliamo della preparazione, della chiamata fuori, poi viene il momento, le cose personali, le dobbiamo anche personale, ne dobbiamo parlare così come sono scritte nella scrittura. Non basta che tutto il piano di Dio al 100% lo esponiamo, la garanzia che noi siamo partecipi la vogliamo avere, affinché la nostra vita effettivamente sia in piena armonia con Dio e con la parola di Dio, per grazia. Sono 15 parole e concetti di Galata 5 li abbiamo presi e abbiamo i 9 frutti dello Spirito. Mi sono scritto questo, sono manifesti i frutti della carne. Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. La via stretta non si può allargare, non si può andare in nessun rischio e mai domandare quanto a lungo posso andare, quanto mi posso allontanare da quello che conduce alla perdizione. Scusate, ma così è scritto. Le opere della carne sono manifeste, incominciando con la fornicazione e poi alla fine che nessuno che fa qualcosa nella sua vita erediterà il regno di Dio. E poi la cosa diventa seria. Fornicazione è qualcosa che non può succedere secondo la parola di Dio. Io non so se i fratelli hanno aperto Galati 5 per poter leggere nella loro lingua le parole. Tutta la lista è davanti a me. Noi abbiamo il santo dovere di ammonirci affinché possiamo fare attenzione, affinché la vita personale sia in armonia con Dio. Leggiamoli così e ognuno si provi se stesso e si lascia ordinare dalla Sacra Scrittura. Fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisione, sette, invidia, ubriachezze, orge e altre simili cose. Chi fa queste cose non erediterà il regno di Dio. E poi si parla del frutto dello Spirito, anche proviamoci in questo. Il frutto dello Spirito invece, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Si potrebbero prendere tanti passi biblici dove noi possiamo guardare le cose davanti ai nostri occhi e possiamo provarle nuovamente. Pensiamo alle lettere di Giovanni: chi non ama il suo fratello è un omicida, e voi sapete che nessun omicida porta in sé vita eterna. L'amore di Dio che alla croce del Golgota è stato manifestato in tutti i redanti deve essere manifestato. L'amore che sopporta il male, che può amare anche i nemici, l'amore divino deve essere manifestato. E per questo, dice Giovanni, non amate come Caino, che era dal nemico e che uccise il suo fratello. Si può parlare di amore e uccidere il proprio fratello e poi cantare: oh, il Signore viene presto, alleluia, in gloria. Oggi viene fatto ogni cosa e ogni, viene coperto tutto anche, ma io voglio che noi siamo sotto, sotto la protezione del sangue, ma non coprirlo così leggermente e andare avanti, ma che tutto venga coperto per mezzo del sangue dell'agnello, pieno perdono, come noi abbiamo ricevuto, è così che noi possiamo perdonare agli altri come Dio in Cristo nostro Signore per grazia ci ha perdonati. E quello che è stato detto ieri sera, voglio leggere dagli Atti degli Apostoli 15 per mostrarci brevemente come nei giorni degli Apostoli è stato fatto quello che successe effettivamente. C'era un litigio, e questo lo dico senza pensieri improprio, questo non venne perché un apostolo o un profeta ha predicato o insegnato qualcosa, venne perché credenti che non avevano nessun ministero hanno portato della un po' di disturbo, e in versetto 2 è scritto che si sono riuniti insieme e parlavano su questo problema, gli apostoli e gli anziani hanno parlato di questo, e sapete quello che è scritto poi, e questa è la cosa più importante, nel versetto Atti 15. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta. Subito si prende il collegamento con la promessa. Sapete di che cosa si trattava qui? Per questo noi facciamo lo stesso. Noi dobbiamo sempre indicare la parola di Dio e su ogni decisione dobbiamo poter dire con ciò si accordano le parole dei profeti come sta scritto. Così è stato all'inizio insegnato e così viene insegnato oggi. E fratelli e sorelle, se andiamo a tutti gli altri esempi, che cosa abbiamo? In tutti gli Atti degli Apostoli e anche nelle lettere abbiamo uno sguardo complessivo di come era all'inizio, che cosa venne insegnato. Si può andare fino alla lettera degli Ebrei, dove tutto in tutti i contesti differenti viene stato esposto. Noi oggi abbiamo il privilegio di avere uno sguardo complessivo, che siamo stati introdotti in un modo complessivo nel piano di Dio, perché Dio disse a Daniele: suggella il libro fino al tempo della fine, fino al tempo della fine, non per sempre. E poi molti lo investigheranno, così la conoscenza aumenterà, e da quelli che sono da Dio allora la rivelazione aumenta. Veniamo condotti nei misteri di Dio. Quante volte il fratello Branham l'ha menzionato, che per mezzo del ministero che Dio gli ha dato, tutti i misteri da Genesi fino a Apocalisse 22 sono stati rivelati. Una volta ne dice 17 di questi misteri, li elenca uno dopo l'altro e dai passi biblici. Fratelli e sorelle, siamo un popolo privilegiato, abbiamo il grande privilegio di vivere adesso, e di essere condotti in tutti. Siate sinceri in tutti i risvegli degli ultimi 500 anni. Le dottrine bibliche sulla divinità è stata annunziata. Ci sono state le grandi benedizioni, spargimento dello, effusione dello Spirito Santo, tutto meraviglioso. Ma nessuno di questi grandi uomini ha detto che Dio era uno. Non hanno tutti creduto alla Trinità e nonostante lo Spirito di Dio è sempre andato avanti e per grazia ha dato sempre nuovi risvegli. E sinceramente, se si prende la dottrina della Trinità, se uno l'analizza un pochettino e poi se uno sa che i greci con tutti i molti dei, dottrine dei molti dei, si sono separati dai giudei, hanno messo da parte il Vecchio Testamento e l'unico Dio l'hanno fatto come una Trinità e i giudei non potevano sopportare questo e nemmeno Dio può sopportare questo. Bisogna leggere questo, è davvero una blasfemia di credere che Dio come Padre nell'eternità ha generato un figliolo nell'eternità. Dove questo nella Bibbia? In nessun posto. E la parola Trinità non è scritta. Un Dio tre unico non è scritto, la parola figliolo eterno non è scritta nella Bibbia, nessuna di queste cose che loro hanno inventato è scritta nella Bibbia. Adesso la decisione, lo spirito dell'errore e lo spirito della verità. William Branham, come profeta, come uomo di Dio, aveva lo spirito della verità e doveva mettere le verità bibliche nuovamente nella luce. E che cosa era? Tutti i grandi evangelisti che hanno ricevuto bene il suo ministero, così potevano edificare il suo proprio ministero, il loro servizio, e così trovavano accettamento nel popolo. È un grande uomo di Dio. Da una parte dicevano un grande uomo di Dio e dall'altra parte l'hanno rigettato, perché le dottrine bibliche da parte di Dio li metteva alla luce, li doveva mettere alla luce, anche l'ha fatto. Lo stesso è col battesimo. Sul battesimo trinitario ho letto tutti i punti quando si entra nella setta massonica. La Bibbia viene aperta, c'è un circolo, un triangolo e tutti devono fare il giuramento nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo quando entrano anche nei ordini gesuiti e in tutti gli altri club del genere. E poi leggiamo nella Bibbia in Matteo 28 che si parla del nome e battezzali nel nome. Dov'è il nome? Se il nostro Signore avrebbe detto il nome direttamente, tutti saprebbero il nome, tutti saprebbero il nome e battezzerebbero in modo biblico, e questo non deve essere. Dio fa ogni cosa giusta, non vi preoccupate, Dio fa ogni cosa giusta. E Pietro era presente quando il Signore ammaestrava i suoi discepoli e quando diceva: a me mi è stato dato ogni potere sulla cielo e nella terra, e per questo andate e ammaestrate i popoli e battezzateli nel nome in cui Dio come Padre, Figliolo e Spirito Santo si è rivelato. Può essere più chiaramente detto? No. Ma vediamo, lo Spirito della verità conduce in tutte le verità. E poi Pietro, il giorno di Pentecoste, sotto la guida dello Spirito Santo, ha potuto dire: ravvedetevi e ognuno di voi si lasci battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo per il perdono, per confermare il perdono dei peccati che noi per grazia abbiamo ricevuto. E poi nel versetto 41 è scritto: tutti quelli che hanno accettato la sua parola si sono lasciati battezzare e 3.000 anime sono state aggiunte alla Chiesa. L'annunzio biblico alla fine del tempo della fine è stato messo di nuovo alla luce e noi siamo pronti con la Bibbia nella mano di andare a Roma o a Gerusalemme di dare domande e risposte. Ma amici, diciamolo ancora una volta, deve essere rivelato e sui temi biblici non si può discutere. Oppure uno ha la rivelazione, oppure uno non ce l'ha. E per questo, se si deve essere battezzati, non vogliamo obbligare nessuno. Nessuno deve essere messo da Dio nel cuore di ognuno. Non vogliamo parlare più di questo, ma ancora una volta di cuore voglio sottolineare questo. A Dio gli è piaciuto alla fine del tempo della grazia la sua Chiesa di riportarla all'origine in piena armonia con la sua preziosa e santa parola. Non è solo un messaggio, è il messaggio biblico che noi portiamo per grazia al popolo di Dio. Io credo quello che il fratello Branham come testimonianza disse, molte volte l'abbiamo messo in risalto questo, come Giovanni il Battista, e questo ci riporta all'inizio quando Dio fece il nuovo patto e il precursore ha preparato la via del Signore, così alla fine del tempo della grazia ci riporta all'inizio e la fine deve essere come l'inizio. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Un Signore, una fede, un battesimo. E questo è il battesimo biblico che noi facciamo così come all'inizio si faceva. E poi Paolo dice in Galati 1, chi annuncia un altro Evangelo è sotto la maledizione. E allora la cosa diventa seria, molto seria. Se possiamo dirlo così, tutti che hanno un'opposizione, allora si oppongono a Dio, vanno per le proprie vie ancora. Beato è il popolo di Dio, beati tutti che hanno capito che non sono uomini o i loro programmi, ma che Dio col suo santo piano per grazia sotto il suo popolo è operante. Abbiamo ancora un punto che bisogna illuminare per mostrare come per esempio come il Vecchio e il Nuovo Testamento come nel profeta Malachia si parla del giorno grande e terribile del Signore. Nel Nuovo Testamento Pietro ha cambiato la parola terribile con la parola gloriosa. Gli stessi passi biblici, ha usato gli stessi negli Atti 2:20 come nel profeta Malachia. Del giorno terribile del Signore il sole perderà la luce e la luna sarà come sangue, e poi non usa la parola terribile ma gloriosa. E poi Paolo, che questo concetto ne ha parlato ancora di più e ha sempre parlato del giorno di Gesù Cristo. Anche qui la sapienza di Dio è perfetta. Leggiamo questi passi, particolarmente in Atti 2, come qui in Atti 2, Atti 2, 20, il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Glorioso. Nel Vecchio Testamento, il terribile. Che cosa allora? Le due cose sono giuste, riferendo alla Chiesa, il giorno glorioso in cui noi aspettiamo il giorno del Signore, del ritorno di Gesù Cristo, il più bello e glorioso giorno che Dio dà alla sua Chiesa alla fine del tempo della grazia. Ma la seconda parte, che è per coloro che non sono partecipi al rapimento, allora sarà un giorno terribile, glorioso, allora sarà passato, allora sarà il giorno terribile. E gli uomini diranno ai monti, nascondeteci dall'ira dell'agnello, da colui che siede sul trono. Le due cose sono giuste, ma per favore, tutte le due cose stanno scritte nella Bibbia e questo è importante. Io oggi non avrei il diritto di prendere il passo di Malachi e di cambiarlo, ma Dio si è occupato che tutto sarebbe stato ordinato in modo biblico, perché nel Vecchio Testamento il mistero della Chiesa del Nuovo Testamento non era ancora rivelato. E poi questa esposizione nel Nuovo Testamento, potete leggere i passi in Primo Corinti, primo capitolo, versetto 8, Prima Corinti, capitolo 1, versetto 8. Qui l'Apostolo Paolo chiaramente ha detto e anche ci ha fatto mettere l'attenzione dal versetto 7-8, leggiamo in Prima Corinti capitolo 1 versetto 7-8, qui è scritto: la nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Avevo due Corinti, Prima Corinti 7, in modo che non mancate di alcun carisma mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Irreprensibili, non al giorno del Signore, nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo, perché viene messo il collegamento con la Chiesa. 2 Corinti 1, qui l'uomo di Dio di nuovo ha sottolineato di che cosa si trattava. 2 Corinti capitolo 1 versetto 14: come in parte avete già capito che noi siamo il vostro vanto. Come anche voi sarete il nostro nel giorno del nostro Signore Gesù. Filippesi capitolo 1, qui alcune volte ha sottolineato questo Paolo, cioè del giorno di Gesù Cristo che noi aspettiamo, il giorno del ritorno dello sposo per prendere la sposa a casa. Filippesi 1, 6 e poi 9 e 10. E ho anche fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Noi che aspettiamo? Aspettiamo il compimento, e questo compimento è la meta nel giorno del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, in modo biblico meravigliosamente ordinato. E poi versetto 9-10, e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Qui il giorno del Signore, il terribile. E poi possiamo andare in 2 Pietro 3, 8 e 10. Ma verrà il giorno del Signore, brucerà come una fornace. Il giorno del Signore viene anche descritto nel Nuovo Testamento, così come nel Vecchio. Ma qui Pietro e Paolo li ha usati, li ha potuti usare per mostrare in quale collegamento la Chiesa col ritorno di Gesù Cristo e col giorno glorioso, qual è il collegamento con questo? È il più grande giorno per la Chiesa del nostro Signore. Tutto è stato mostrato. Io non ho bisogno di scrivere nessun altro passo. Tutto è stato scritto, riepiloghiamo. Ci sono tanti passi biblici che si potrebbero leggere, riepiloghiamo insieme con Ebrei 10, qui dal versetto 19 fino a 25 leggere. Ma prima la parola di 9:14, con un solo sacrificio quelli che si lasciano santificare li ha portati alla meta. Purtroppo non trovo il passo. Quando oggi siamo riuniti davanti a Dio e come schiera, 10:14, era il passo 10:14, allora si riferisce a noi tutti che siamo stati portati alla meta. Come in Efesi 5 è stato detto 27, che il nostro Signore, la sua Chiesa, senza macchie né rughe, la farà apparire davanti a sé. Fratelli e sorelle, come abbiamo menzionato, piena redenzione, pieno perdono, vita eterna per grazia. Che cosa aspettiamo? È il compimento che poi porterà al mutamento del nostro corpo, perché noi aspettiamo la redenzione del corpo. L'anima è stata redenta, tutto il danno è stato riparato, ma noi aspettiamo col nostro corpo debole al giorno della redenzione del corpo, del mutamento, affinché tutti saremo giovani. Voi che siete vecchi, rallegratevi, sarete tutti giovani. E poi capitolo 10, abbiamo i versetti meravigliosi, Ebrei 10, qui si dovrebbe leggere dal versetto 19. Prima, il versetto di prima era Ebrei 10:14. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Adesso dal versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina. Questa è la nuova via. Qui è scritto nel versetto, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, per mezzo del suo soffrire e morire, inaugurata. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, chi è la casa di Dio? La Chiesa di Dio. Potete leggerlo in Ebrei 3. Nel versetto 22 è scritto: avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Non con ma se, non in dubbio, ma con certezza, così certamente come Dio era in Cristo e riconciliava il mondo con sé, così come il sangue, come certo che il sangue dell'agnello è stato sparso, così certamente siamo noi redenti, i nostri peccati sono stati certamente perduti, e anche se erano rossi come il sangue, sono diventati bianchi come neve, come è scritto nel profeta Isaia. Quindi avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Vogliamo avere questa certezza di fede. Che cosa dice il nostro Signore? Se voi non credete che io sono, allora morirete nei vostri peccati. L'incredulità uccide, la fede vivifica. La fede collega con Dio. Versetto 23. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Sempre promesse. Le promesse. E adesso viene l'ammonimento che dobbiamo prendere a cuore. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Non avere ragione, non saperla più lunga, ma di cuore incitarci, servire gli altri. Vogliamo farlo? Alcuni vogliono servire altri, ma non si lasciano loro stessi servire. Se qualcuno ci ammonisce, prendiamolo a cuore. Quindi, versetto 23, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Vogliamo farlo, facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Noi vediamo il giorno della grazia va verso la fine, il ritorno del Signore è vicino, ristoramento di tutto quello che la Chiesa era andato perduto, un portare indietro nello stato originale. E per questo la parola meravigliosa degli Atti 3, Gesù, il nostro Signore, rimane nel cielo e aspetta finché viene il tempo del ristabilimento, di ristauramento di tutte le cose, e la Chiesa viene portato allo stato originale dell'inizio e poi ritornerà. Noi lo crediamo con tutto il cuore che succederà nel nostro tempo, che succederà questo nel nostro tempo, e che noi adesso da vicino e da lontano, da tutti i popoli, lingue e nazioni, sotto possiamo essere insieme sotto la sua parola e l'insegnamento che viene da Dio, dalla sua parola, riceverlo in noi, avere approvazione a Dio e alla sua parola. E per favore, prendetelo sul serio. Nessun uomo non può rimanere nella Trinità e rimanere nel battesimo trinitario e poi pretendere di appartenere alla Chiesa dell'Iddio vivente. Dovete leggere, nella storia della Chiesa è scritto tutti quelli che sono stati battezzati col battesimo romano dalla Chiesa cattolica vengono riconosciuti, e il battesimo in tutte le chiese libere statali succede nella Trinità, e per questo il battesimo dei battisti, dei metodisti, tutti i battesimi vengono riconosciuti dalla Chiesa romana. Tutti quelli che vengono fatti nella formula trinitaria, e poi è scritto il battesimo nel nome di Gesù Cristo non viene riconosciuto, e in Dio è proprio il contrario. In Dio il battesimo di Gesù Cristo viene riconosciuto e l'altro no, proprio il contrario. Abbiate coraggio di andare per la via stretta, che è piena di pietre e di spine, che è piena di malcompresi, è seminata di malcompresi. Portate l'obbrobrio di Cristo, uscite fuori dal campo, come è scritto in Ebrei, ultimo capitolo. E così, per la grazia di Dio, poter arrivare al compimento. Fratelli e sorelle, tutto è ordinato in modo biblico, e noi lo diciamo ancora una volta, la Chiesa di Gesù Cristo ha il diritto dallo Spirito di verità di essere condotta in tutte le verità, e la Chiesa di Gesù Cristo ha il diritto di liberarsi dallo spirito dell'errore. Dobbiamo ricevere questo in fede. Paolo e in Luca, negli Atti degli Apostoli 20 e in altri passi biblici è scritto che dal proprio mezzo verrebbero dei fratelli che portano delle dottrine estranee, ma la Chiesa non partecipa a questo. La Chiesa accompagna quando un fratello porta una dottrina errata, non lo accompagna più. Noi non approviamo nessun fratello che si svia dalle dottrine bibliche. La luce è separata dalle tenebre, la verità dall'errore, dalla bugia, la parola dall'interpretazione, e la nostra decisione che Dio ha preso per noi è ferma. Noi siamo dalla parte di Dio e per grazia vogliamo arrivare al compimento. Avete la fede come dice la Scrittura, che non soltanto siamo stati chiamati fuori, ma che per grazia possiamo arrivare al compimento in ubbidienza di fede. E alla fine al più tardi alla fine vedrete che per la Chiesa sposa ne avrà valuto la pena il messaggio divino di portarlo in tutto il mondo e di dire a tutto: questa è la giusta via, camminate per questa via. Abbiamo cercato di togliere tutti gli ostacoli dalla via affinché in questa via pianata possiamo andare. Ancora una volta, tutti quelli che vogliono lasciare battezzare in modo biblico oggi hanno l'opportunità di farlo. Che oggi Dio, noi che siamo qui, possa benedire tutti, in tutti i popoli, lingue e nazioni. A Lui, il nostro Dio, che ci ha dato il grande privilegio in questo tempo di essere nel suo santuario, di ascoltare le sue parole e per mezzo dello Spirito della verità di essere condotti a Lui, l'Iddio onnipotente, sia gloria e onore. Io mi permetto di dire: non è teoria, ma è realtà divina nel nostro mezzo. Non è messo solo nell'aria che lo Spirito ci conduce in tutta la verità. No, succede, il suo Spirito ci conduce in tutte le verità. E il suo Spirito rivela anche dove lo spirito dell'errore si vuole allargare, e così prendiamo la decisione che Dio per noi ha presa. Siate benedetti nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Alziamoci per la preghiera, cantiamo ancora un coro. Chi dice di voi un coro? Che io voglio vedere che colui che morì per me. Vogliamo adesso pregare e provarci nella presenza di Dio, anche riguardando Galati 5, per provare se camminiamo nella carne o nello spirito, quali frutti ci sono nella nostra vita, vengono manifestati. Noi guardiamo nello specchio della parola, come Giacomo ha scritto, e non andiamo via e dimentichiamo come la nostra faccia, ma veniamo al Signore e gli chiediamo: purificami, santificami, lasciami diventare così come tu vuoi che io diventi. Io voglio essere partecipo per quando tu vieni. E mentre noi rimaniamo in preghiera, lasciatemi domandare se ci sono alcuni che vogliono lasciarsi battezzare. Allora alzate la mano. Abbiamo alcuni. Vedo una mano, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sì, è bello. Venite adesso avanti, voi che volete essere battezzati, venite avanti affinché noi preghiamo per voi e venite avanti. Sia lodato il Signore, il nostro Dio. Care fratello, Dio ti ha già benedetto. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Questo è molto bello. Viene ancora qualcuno? Sì, Dio vi benedica. Sia lodato e ringraziato sia il Signore, nostro Dio. Voi avete consacrato la vostra vita a Dio. Il battesimo vuol dire il patto di una buona coscienza con Dio. Vuol dire di essere seppelliti con Cristo e per andare a una nuova vita, per risuscitare a una nuova vita, così come in Romani 6 è scritto. Così crediamo noi e così deve succedere. E avete anche capito che il battesimo veramente deve essere fatto in modo biblico. E questo per dirlo ancora una volta, non c'è nessuna cosa che viene fatta nella Bibbia da Genesi fino a Apocalisse 22, l'ultimo versetto, che è stato fatto in una formula nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Non c'è nessuna cosa venne fatta in questa, nessuna operazione è stata fatta così. E quello che non è nella Bibbia non è biblico. E noi facciamo sempre lo stesso principio. Che cosa dice la Scrittura? Tutto il resto non ci interessa proprio affatto. Se uno va nelle chiese, la domanda, riconoscete la fede niciana? Se uno va, vuole avere un programma televisivo, allora il primo passo è conoscete la confessione niciana, siete d'accordo con questo? Viene nel primo paragrafo scritto, quando uno vuole avere una trasmissione televisiva, l'unica eccezione è Berlino con questa trasmissione, ma Dio ha fatto grazia per questo. Voi dovreste vedere queste cose nel modo pratico, quello che succede e che cosa ha visto il fratello Branham, la donna che colpiva sempre la chiesa con questa mazza o qualcosa del genere, e con la dottrina della Trinità, la Chiesa dopo ogni risveglio è stata colpita a terra per mezzo della dottrina della Trinità, dopo ogni risveglio cadeva a terra di nuovo, è stata colpita, ma dopo questo risveglio mai più, ma dopo questo risveglio mai più, lo spirito dell'errore nel nome di Gesù Cristo scappa via, e lo Spirito di Dio, lo Spirito della verità ci conduce in tutte le verità. Adesso pregheremo con voi e vi metteremo nelle mani del Signore. Amato Signore, Tu Dio eterno fedele, Tu vedi i miei fratelli, Tu vedi le mie sorelle. Hanno preso la decisione, hanno consacrato la loro vita a Te e noi li consacriamo a Te, li consacriamo, oh Signore, e che possano andare adesso nel battesimo in piena fede di essere con Te crocifissi, di essere stati seppelliti con Te, morti con Te, che tutti di loro possono dire come in Galati 2 è scritto, adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me. Chiediamo questo in fede e Ti ringraziamo per i nostri fratelli e per le nostre sorelle, che possano essere benedette con la benedizione dell'Iddio potente, nel nome santo di Gesù. Alleluia.
Amen.
Rimaniamo un po' in piedi. Ci sarebbe da far sapere che noi nell'ascensione, il giorno dell'ascensione saremo a Berlino, tutti nei dintorni li voglio invitare, tutti quelli che abitano nel nord del paese, che voi a Berlino non ci abbandonate, che tutti possano venire, tutti quelli che hanno la possibilità di venire. E poi invitiamo anche per Salzburgo il 23 maggio e per Zurigo il 24 maggio. Così come voi potete fare, aiutateci anche con la vostra presenza, voi ci aiutate. È importante che il messaggio non viene portato solo da uno, ma che tutti sono partecipi, tutti sono portano quest'opera nelle nostre preghiere, che esprimono anche che sono una parte di quello che Dio fa attualmente. Noi apprezziamo molto che in questo fine settimana i nostri cari fratelli e della sorella dalla Repubblica Ceca sono qui, e poi tutto un autobus dalla Slovacchia, e poi tutti i nostri amici dall'Italia. Abbiamo il nostro fratello Trapani, che ogni mese sono qui, lui con la famiglia, e adesso vengono altri fratelli e sorelle che sono aggiunti a questo, e io ho dato la promessa, se Dio vuole, ogni prima della riunione di Zurigo, prima della domenica, nel sabato ho promesso di essere a Milano qualche volta, oppure a Palermo un altro sabato prima di Zurigo, così per essere partecipi avere comunione con i nostri fratelli e per mostrargli che anche loro ci stanno a cuore. Fino adesso siamo stati una volta l'anno in Romania, nella Cecoslovacchia, una volta l'anno a Parigi, qui e lì, ma adesso vogliamo anche includere in questo anche l'Italia, e noi vi chiediamo di cuore, ricordatevi di noi anche in questo che noi abbiamo voglia di fare, che la grazia di Dio venga sopra tutti i fratelli nel servizio, e che la Chiesa del nostro Signore diventi un cuore e un'anima solo. Voi sapete, dopo il viaggio di Israele, il fratello Moncello e Petrovic e io abbiamo fatto un viaggio nella Macedonia. Io devo dire, due predicatori, il Signore gli ha aperto il cuore, e la domenica, dove più di 50 persone erano nella riunione, Dio ha aperto cuori e porte, e la parola del Signore era potente. E non, sicuramente non andrà a vuoto, indietro. Così vogliamo fare la nostra parte e in tutto il mondo portare l'ultimo messaggio, quello che ancora deve essere detto. E io spero i nostri cari fratelli nella Svizzera lo capiranno. Adesso abbiamo grande difficoltà di decidere da dove si devono fare le trasmissioni e in quante lingue bisogna fare le trasmissioni. La decisione qui nel centro missionario ci sono 12 cabine, abbiamo preso la decisione di simultaneamente viene tradotto in 12 lingue e in 10 lingue dappertutto viene ascoltato per via dell'internet. abbiamo fatto in tedesco e in francese dalla Svizzera, lì è diventato un pochettino difficile. Adesso preghiamo a Dio che Lui ci possa condurre, che Lui ci possa condurre. Io sento così, magari il fratello Graf anche ascolta anche questo. Noi siamo aperti, siamo come un libro aperto. A Zurigo, se davvero uno vorrebbe, allora si dovrebbe tradurre in francese e anche in italiano, e non abbiamo delle cabine, non si può fare. Allora magari dobbiamo accontentarci che magari è solo in tedesco che viene trasmesso, e che tutti i fratelli in tutti i luoghi che sono collegati, allora magari si riuniscono insieme e che lo trasmettono nella loro lingua, anche lì qui possa essere fatta la volontà di Dio. Noi vogliamo arrivare a tanti così come è possibile, e questo in tutte le lingue, così che Dio ci possa far grazia, ma anche dell'armonia che ci deve essere. Per questo Dio voglia farci grazia per questo. Siete d'accordo con questo? Può succedere, se adesso col fratello Smith saremo nell'Ucraina il prossimo fine settimana, che magari da lì nella lingua di Ucraina può essere trasmesso. Se siamo in Romania può essere trasmesso in Romania, e se siamo in Francia magari in francese, se siamo in Italia in italiano, e se la Svizzera è arrabbiata con noi, allora trasmettiamo soltanto chi può essere arrabbiato con noi. Allora si devono affaticare tanto per essere arrabbiati con noi. Siate d'accordo con questo? E adesso tutti i nostri fratelli da vicino e da lontano, da tutti i paesi vicini, Dio vi benedica, sia con voi, particolarmente tutti i fratelli nel servizio, e cari fratelli, fratello e sorella Cuffa, a Dio, voi vi benedica in modo particolare. E questo lo dico di cuore. Dio ti benedica, Dio benedica voi, benedica tutti, da tutti i popoli, lingue e nazioni. E che tutti quelli oggi erano collegati online, che hanno ascoltato, che siano stati benedetti nel nome del Signore. Anche se noi portiamo la parola con semplicità, la parola di Dio ha la forza in se stesso e opera per quello che è stata mandata. Adesso il fratello Smith pregherà con noi. Grande Dio, adesso ti ringraziamo per tutta la grazia e la fedeltà. Oggi ancora ci parli, oggi è ancora il giorno della grazia, oggi è il giorno della liberazione. Signore nel cielo, non è troppo tardi. Ancora oggi, se ascoltiamo la Tua voce, non vogliamo indurire i nostri cuori, ma aprirli affinché Tu ci puoi parlare, finché è tempo di grazia. Oggi Ti diciamo grazie, Signore, per tutta la grazia, per tutto l'insegnamento, per le indicazioni che ci hai dato. Ti ringraziamo per la Tua santa parola che hai messo alla luce, che il Tuo santo nome lo hai rivelato negli ultimi tempi. Ti ringrazio, Signore, così fai grazie che siamo disposti ad ascoltare e di fare, che vogliamo glorificare il Tuo nome e riconoscerlo, perché Tu stesso hai detto per mezzo degli apostoli, Noi siamo come una lettera aperta, scritta, che si può leggere da ognuno. Ti ringraziamo, ti prego, benedici noi tutti. Benedici anche quelli che si sono decisi di fare, di compiere la tua volontà, di fare la tua volontà. Ti ringrazio, Signore, e ti chiedo, facci grazia, conducici in tutta la verità e mantienici nella verità. A gloria del tuo nome. Amen.